Sede della Sapienza, prega per noi. Ventunesimo sabato mariano della serie dedicata alle figure sacerdotali mariane ieri e oggi. A tutti e a tutte voi il benvenuto in questa Basilica Romana di Santa Maria in Via Lata e un cordiale augurio a quanti ci ascoltano attraverso Radio Mater. Cristo risorto è luce che col suo spirito fa penetrare le divine scritture e accompagna il cammino della Chiesa nella sua missione di approfondimento, di unità e di evangelizzazione. Ora in quest'ambito dell'approfondimento soprattutto teologico e pastorale figura di singolare rilievo conciliare e preconciliare e postconciliare è il gesuita e grande professore della Università di Innsbruck, il padre Karl Rahner, noto in tutto il mondo anche in tema mariano. E non sarebbe stato completo il nostro ciclo dei sabati se fosse mancata la sua figura e la sua testimonianza mariana. Egli infatti è insigne fra i teologi dell'ultima nostra generazione che tanta parte ha avuto nel rinnovamento operato dal Concilio Vaticano II nella dottrina, nella liturgia, nella pastorale della Chiesa nel mondo contemporaneo. Tiene la lezione su di lui e il suo pensiero il nostro carissimo fratello e professore della Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma, il padre Fabrizio Maria Bosin, laureato a Innsbruck, profondo conoscitore del pensiero cattolico e protestante tedesco, e gli ha fatto la sua tesi su Romano Guardini, ha tenuto molte conferenze in diversi, possiamo dire, convegni e incontri teologici e ci svolgerà il tema Maria è la madre del Salvatore, il contributo mariano di Karl Rahner, ampliando l'orizzonte, così come del resto era ampio, l'orizzonte teologico e pastorale del padre e professore grande Karl Rahner. Grazie padre Fabrizio, la gioia di averti con noi, anche se siamo pochi questa sera. A te la parola.
Pochi ma buoni, quindi siamo in famiglia. Vado subito al svolgimento di questa, più che lezione, io direi alcuni spunti che voglio offrire. Qui già alcune volte ho trattato del pensiero, se vogliamo, più mariologico di Rahner e riflettendo un po' sullo svolgimento di questi lavori per quest'anno io vedo figure sacerdotali mariane ieri e oggi, è l'anno sacerdotale, quindi volevo offrire un qualcosa di più specifico e ho trovato, voi sapete Rahner c'ha una pubblicistica di saggi, è un teologo sistematico, ma a differenza di altri, ecco, un po' sullo stile di Guardini, non c'ha una sistematica o, tra virgolette, potremmo dire una summa teologica, ma c'ha alcuni contributi fondamentali saggi tentativi, Versuche si dice in tedesco, nei quali però, guardate, Rahner ha inciso profondamente nell'orizzonte teologico del Novecento e in particolare, voi sapete, sul Concilio Vaticano II e su quei documenti. Non esagero nel dire che, anche a mio modo di vedere, Rahner è l'autore che per il rinnovamento specifico della Mariologia ha più inciso nel Novecento. Questo è fuori di dubbio. E ancora per alcuni punti, vedete, la sua autorità resta fondamentale e le sue riflessioni, i suoi spunti originali, io direi ancora attuali e non sorpassati da altre idee. Allora, vi dicevo, a differenza degli anni scorsi, il titolo è Maria la Madre del Salvatore. Io l'ho convertita appunto per dare questa tonalità di attenzione al discorso anche ministeriale, l'anno sacerdotale, a Maria e l'apostolato. E poi vi dirò alcune cose, alcune referenze. Divido questa riflessione sostanzialmente in due parti, con un'ultima parte che sarà una preghiera molto bella che Rahner ha scritto per il rinnovamento del sacerdozio. Prima parte, giusto per rinfrescarci la memoria, chi è Rahner, alcune diciamo brevissime note bibliografiche per capire l'umanità, capire il lavoro, capire l'identità di questo gesuita tedesco, padre della teologia, direi padre della Chiesa del Novecento. Rahner è nato all'inizio del Novecento, nel 1904, a Friburgo, in Brisgovia, nel sud della Germania, quarto di sette fratelli. Tra i sette fratelli, voi sapete, c'è un'altra importante figura, anche lui gesuita, entrerà alcuni anni prima di Karl, e mi riferisco al fratello Ugo Rahner, patrologo importantissimo, professore all'Università di Innsbruck. Padre Ermanno penso che lo conosca, perché anche i suoi studi di carattere patrologico sono fondamentali, e forse bisognerebbe un'altra volta riprendere in mano la figura di Ugo Rahner, purtroppo, non dico purtroppo, forse schiacciata dalla notorietà del più grande, se vogliamo, come notorietà, ma guardate che gli studi del fratello per alcuni aspetti sono fondamentali. C'ha uno studio, per esempio, sulla liturgia come gioco, oppure ha studiato i misteri pagani e cristiani, un grande conoscitore della cristianità antica, e in particolare per la Mariologia Ugo Rahner ha un piccolo scritto ma importantissimo, Maria e la Chiesa. È stato uno di quei teologi che ha recuperato questo binomio fondamentale di Maria, tipo, tipus della Chiesa. Attenzione, influenzando per certi aspetti la stessa Mariologia raneriana, che poi voi sapete faciliterà e darà origine a che cosa? All'assunzione da parte del Concilio Vaticano II dell'orizzonte ecclesiologico che noi troviamo nel capitolo ottavo della Lumen Gentium. Negli anni 1910-1922, quindi più di 12 anni, c'è la formazione iniziale del giovane Rahner, quindi con tutti gli studi. In particolare in questi anni vorrei menzionare qui la sua partecipazione al movimento giovanile Quickborn, dove operava un giovane sacerdote che, da un lato, torna un'altra figura a me cara, l'ha già ricordata il padre Ermanno, capo indiscusso, animatore di questo movimento giovanile era Romano Guardini, il quale Rahner quindi rimase sicuramente affascinato dalla presenza di quest'uomo molto importante che, guardate, forse bisognerebbe situare maggiormente il contesto storico. Gli anni 1910-1922, sapete, coprono drammaticamente la prima esperienza tragica della storia europea del Novecento ed è la Prima Guerra Mondiale. E per capire questi teologi, Rahner, Guardini, sarebbe impensabile non... E poi operano in Germania, quindi voi sapete cosa significa la teologia cattolica e protestante, si dice, tra le due guerre. Quindi dopo il primo conflitto mondiale fino drammaticamente all'inizio, nel 39, del secondo. Ecco, bisognerebbe situare questo. Pensate che nell'estate del 21 è ospite della famiglia di Karl Rahner lo studente di ingegneria industriale mineraria Pier Giorgio Frassati, con il quale Rahner stabilì una grande amicizia. Era in quell'estate appunto ospite della famiglia Frassati, che voi sapete fu beatificato nel 1990 da Giovanni Paolo II. Nel 22, a distanza di un mese dal conseguimento della maturità, il 20 aprile Rahner, con grande tranquillità, maturando questa idea un po' forse, ma anche indipendentemente dalla scelta già fatta del fratello Ugo, decide di entrare nella casa di noviziato dei gesuiti a Feldkirch, che è un paese non molto grande sul lago di Costanza nell'Austria. Nel 24, pensate, Rahner ha soli 20 anni, Rahner pubblica il suo primo scrittoro di carattere, chiamiamolo teologico, ma è interessante, il primo scritto di Rahner è di spiritualità e ha come titolo «Sulla necessità della preghiera». E qui insisterei molto, spesso da alcune parti mal informati e molto pregiudiziali verso la grandezza di questo teologo, non si è mai messo abbastanza in risalto la forte componente, ma concreta, io direi esistenziale, della spiritualità cristiana di Karl Rahner, dove in questo è un vero gesuita fino in fondo. C'è la contemplazione e c'è l'azione, e le due non sono mai scisse, sono un'unica cosa. Vedremo come questo poi sarà per Rahner, non direi facile, ma vedrà nella figura di Maria un qualcosa di modello, attenzione, non il modello astratto, ma un modello, direi anche qui, di persona. Ecco, Rahner quando parla di Maria, cosa che fa anche Guardini, parla sempre di persona, cioè un'assunzione dell'orizzonte, appunto, si sa, personale, esistenziale, ci muoviamo in quella svolta antropologica della teologia che è di cui Rahner è sicuramente il maestro. È molto bello questo saggio sulla necessità della preghiera, e pensate che già in questo breve scritto appare un tema a Rahner caro, che è il discorso sulla autocomunicazione di Dio. Di un Dio, ci sono tanti modi di parlare di Dio, come si rivela, si manifesta, viene a noi incontro nella storia. Rahner ha forte, poi chiaramente ampliandolo e approfondendolo con i suoi maestri, con il concetto trascendentale di Maresciale, via dicendo, ma questa autocomunicazione di Dio, e nello stesso tempo l'uomo, lo vedremo fra poco, uditore di questa parola, l'uomo che potenzialmente può conoscere e udire la parola di Dio, noi diremmo nel suo cuore, nel nostro cuore, nella nostra persona. Ecco, sono tematiche fondamentali nella teologia di Karl Rahner. Negli anni 24 e 25 c'è lo studio della filosofia, filosofia verso la quale Rahner sarà profondamente attirato e attratto. Continuerà e intensificherà, vedete, questo studio a Pullach, vicino a Monaco. Ci sarà da parte di Rahner una vera passione per il pensiero del filosofo belga Joseph Maréchal, anch'egli gesuita, attraverso il quale scopre la filosofia perennis di San Tommaso d'Aquino. Anche in questo Rahner è un grande conoscitore del pensiero autentico di Tommaso, non del tomismo successivo, del pensiero autentico di Tommaso, il quale Rahner lo riprenderà, purificando quindi tutta l'interpretazione di Tommaso da parte degli autori interpreti di Tommaso, o quelli diremmo noi anche della cosiddetta neoscolastica del Novecento, situandolo, interpretandolo con nuove categorie filosofiche che Rahner assumerà dall'orizzonte di un altro maestro, maestro, ripeto, per la filosofia, non tanto, diciamo, come paradigma di umanità. E voi sapete, questo è anche vero, in fondo il più grande filosofo del Novecento è Martin Heidegger, con il quale Rahner farà molti seminari e corsi sempre all'Università di Friburgo. Negli anni 27 e 29 Rahner ritorna in Austria, sempre in quella casa di Feldkirch dove aveva iniziato il noviziato, e insegnerà ai giovani novizi greco, latino e tedesco. Dagli anni 29-33, anni drammatici perché si sta incrementando, si sta paventando lentamente, che cosa? L'ingresso in politica di Adolf Hitler in Germania. Sono anni, ripeto, nel 31 poi la cosa sarà ancora più chiara. Rahner viene mandato dai superiori in Olanda, dove inizia gli studi teologici, e in questi anni riuscirà a pubblicare qualche articolo di impronta sempre spirituale. Questo Rahner, vedete, almeno come pubblicazioni, l'inizio c'è questa profonda attenzione al tema o della preghiera o in questo caso ai cinque sensi spirituali secondo Origene e Bonaventura. Anche questi sono autori, allora Tommaso per la parte filosofica, Origene e Bonaventura per la filosofia medievale. Nel 32, il 26 luglio, nella chiesa dei Gesuiti di Monaco di Baviera, viene ordinato sacerdote dal cardinale Michael Faulhaber. Anni 33-34, secondo la regola dell'ordine, per più di un anno Rahner svolgerà il suo, diciamo, in gesuiti hanno questo termine, il terziat, che sarebbe questo anno, diciamo, di, non so come potremmo tradurlo, il probe year, in cui uno sarebbe l'anno di attività pastorale, appena ordinati c'è questa attività e lui la svolgerà in un paesino, pensate, della Carinzia austriaca. Negli anni 34 e 36 Rahner viene ormai individuato dai superiori come una persona da far studiare, da approfondire gli studi, e infatti viene mandato all'Università di Friburgo, dove gli si dice di studiare per ottenere il dottorato in teologia. È interessante che in questi anni Rahner un po' birichino, più che studiare teologia, che la trovava, almeno per l'impostazione del tempo, se vogliamo, non dico un po' noiosa, lui frequentava soprattutto i corsi di filosofia, e qui c'è la conoscenza con Martin Heidegger. Nel 36, il 19 dicembre, presso la facoltà di teologia di Innsbruck, Rahner ottiene il dottorato in teologia, nel 36, con la presentazione di una tesi importante, interessante, che è di matrice ecclesiologica. E il titolo è «E latere Christi, dal costato di Cristo, l'origine della Chiesa come seconda Eva, dal costato di Cristo come secondo Adamo, una ricerca sul senso tipologico di Giovanni 19:34». Il suo padre di dottorato è un'altra figura importantissima della teologia del Novecento, legata alla facoltà di teologia di Innsbruck, quella del gesuita Josef Andreas Jungmann, famoso, ricordato insieme a Rahner, al fratello, ecco, sono i grandi maestri, i padri della facoltà di teologia di Innsbruck. Nel 37, secondo la prassi tedesca, Rahner consegue l'abilitazione all'insegnamento di teologia dogmatica presso la facoltà di Innsbruck. Nel 38, voi sapete, inizia un anno, siamo già ormai arrivati alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, c'è la famosa annessione dell'Austria alla Germania nazista, e da lì a breve inizia quella vera e propria persecuzione del nazionalsocialismo verso alcune istituzioni e realtà della Chiesa cattolica. Infatti, noi, per esempio, il nostro convento dei Servi di Maria è stato chiuso, con accuse anche abbastanza brutte e infami contro i frati, in giugno del 38. Di lì a poco i nazisti chiudono la facoltà di teologia dei gesuiti, di lì anche il collegio canisianum, quello dei giovani studenti, e viene intimato ai gesuiti di lasciare la cittadina austriaca. Ugo Rahner andrà in Svizzera, a Sion, mentre il fratello Karl Rahner, dopo pochi mesi, verso l'autunno del 38, andrà a Vienna. È il periodo, voi sapete, tragico e buio, che durerà drammaticamente fino al 1945, con la fine drammatica della Germania nazista e tutto quello che ne consegue. Nel 39, l'anno dopo, a Vienna, Rahner emette i voti solenni nella Compagnia di Gesù. Voi sapete che l'iter dei gesuiti è molto, molto lungo e molto difficile. Cioè, uno prima diventa sacerdote, ma quella che è l'incardinazione, diciamo, definitiva, la formazione dura parecchi anni e i voti solenni si fanno dopo un lungo periodo di partecipazione alla vita della Compagnia. Fino al 44 Rahner rimane quindi a Vienna e si adopererà sempre con questa attività pastorale per la diocesi, concentrandosi soprattutto nella formazione dei sacerdoti e dei candidati al sacerdozio e iniziando a tenere conferenze. Qui inizia tutto il discorso, se vogliamo, più bibliografico, che a noi interessa marginalmente. Io mi soffermo solo su alcune cose che sono, credo, importanti, almeno in questa conoscenza che noi facciamo così simpatica verso questo teologo. Nel 41 esce uno dei testi maggiori del pensiero teologico e filosofico di Rahner, che è Uditori della parola. Uditori della parola, sarebbe da presentarla bene quest'opera, perché è fondamentale, è la chiave di lettura in fondo della sua teologia, della sua antropologia teologica. Come vi dicevo, il concetto è che l'uomo, per sua natura, noi diremmo per grazia di Dio, è costituito fin dall'inizio ricettore attivo, diciamo, per grazia, di che cosa? Della parola di Dio che si comunica a noi. Quindi in ognuno, in ogni uomo, badate bene, non solo nel cristiano, in ogni uomo c'è questa predisposizione a comprendere e accogliere la parola di Dio. Parola nel senso alto del termine. Finita la guerra, quindi negli anni dal 45 al 48, Rahner insegnerà, sapete, sono i difficili anni un po' della ricostruzione, ci vorrà, la facoltà di Innsbruck riaprirà nell'autunno del 45 con grande fatica, Rahner vi arriverà solo nel 48, di lì a poco invece in questi anni rimarrà nella casa di formazione dei gesuiti vicino a Monaco, a Pullach. Intanto si intensifica, il nome di Rahner inizia già a circolare come uno dei nomi più importanti per la teologia di questi anni, insieme, io direi, associandolo anche a quella di Romano Guardini, ma il percorso è diverso perché Rahner si orienta chiaramente verso l'insegnamento specifico della teologia dogmatica, il quale avverrà prima a Innsbruck, la sua vecchia facoltà, poi a Münster e a Monaco di Baviera e a Münster. Ma vediamo precisamente gli anni. Nel 49 inizia la pubblicazione, guardate che sono anni importanti, anche perché ci avviciniamo lentamente a che cosa? Al Concilio Vaticano II, sono gli anni, quel ventennio prima dell'inizio del Concilio, e Rahner sicuramente svetta come una delle figure emblematiche di questo rinnovamento nella teologia cattolica del XX secolo. E iniziano anche dei suoi contributi che, diciamolo, portano, voi sapete, quando uno offre, propone, ma con intelligenza, anche categorie nuove, modelli nuovi nella teologia, ci possono essere anche incomprensioni, ci possono essere anche da parte di altri posizioni diverse e a volte anche giudizi, se vogliamo, negativi. Ecco, Rahner in questo è andato incontro, ecco, a volte, spesso anche a un giudizio, a mio avviso, che non lo capiva fino in fondo, soprattutto da parte della teologia romana e da parte del Sant'Uffizio qui a Roma. Uno tra questi testi, non so se il padre Armando l'ha letto, era Le molte messe e l'unico sacrificio, un piccolo testo interessante, molto bello, in cui sicuramente Rahner non metteva in discussione nulla di quello che è il sacrificio di Cristo, che fa parte, diciamo, dell'Eucaristia, ma lui puntava a una riorganizzazione del sacramento, a dare una teologia più profonda alla sacramentaria cattolica, ok? Quindi un testo che bisognerebbe rileggerlo. E pensate che nel 49 Rahner inizia ad approfondire la teologia della concelebrazione. Sapete, per noi oggi è chiaro che c'è la concelebrazione, ma questa, guardate, che viene affermata, viene assunta dal Concilio Vaticano II. Il primo Papa che ha, se non sbaglio, concelebrato in San Pietro è stato Paolo VI. Con l'inizio della riforma liturgica viene assunta, diciamo, questa, che è un discorso molto bello, riflette quell'ecclesiologia di comunione con la quale bisogna reggere anche la sacramentaria rivista. Rahner è un padre di questo rinnovamento, anche per la sacramentaria. Nel 49 Rahner viene nominato professore ordinario alla facoltà di Innsbruck. La cattedra era teologia dogmatica e storia dei dogmi. Nel 51, siamo l'anno successivo alla proclamazione del dogma dell'Assunzione di Maria, Rahner termina la stesura di un poderoso dattiloscritto dedicato all'esame del dogma. Per le numerose espressioni circa l'inopportunità per ragioni ecumeniche della proclamazione del dogma, i teologi gesuiti censori, soprattutto qui della Gregoriana, il padre Tromp, vietarono la pubblicazione dello studio. Ma attenzione, nulla di eretico in quello che dice Rahner, badate bene, ma Rahner viene, vedete, già da una formazione, da una sensibilità che forse qui a Roma non era ancora avvertita, ed era quel lavorio ecumenico che precede il Vaticano II. Rahner faceva parte di questi gruppi, dello Jägerstelling-Kreis, guardate, nel quale per esempio spesso andò il cardinale Agostino Bea, rettore del Biblico qui a Roma, che fu uno, anche lui, dei padri, se vogliamo, di quella sensibilità ecumenica che il Vaticano II assumerà, diciamo, come una delle regole base. Sarebbe impensabile capire la svolta del Concilio Vaticano II senza questa attenzione profonda al discorso ecumenico. Questo è importantissimo. Sono di questi anni i contributi maggiori, a mio avviso, di Rahner per la Mariologia, di cui ho già parlato altre volte. In italiano sono stati pubblicati appena dopo la chiusura del Concilio Vaticano II i suoi saggi di Cristologia e Mariologia. Ripeto, Rahner a lui siamo debitori, guardate, per una rilettura importante del dogma, sia dell'Immacolata Concezione sia dell'Assunzione. I suoi studi sulla verginità di Maria sono fondamentali, così pensate che Rahner, io da quel che ho visto, per esempio per il problema delle apparizioni mariane, Rahner scrisse un saggio, Visioni e profezie, che resta tutt'oggi, dal punto di vista dell'ermeneutica teologica, il saggio insuperato riguardo a questo problema dello statuto teologico delle apparizioni che lui chiama giustamente rivelazioni private. Andiamo velocemente ora alla parte mariana, concludo questo sguardo veloce sulla sua vita. Nel 59 esce la raccolta di saggi sulla teologia pastorale Sendung und Gnade, missione grazia, il termine molto importante, dove sono raccolti i saggi di Rahner proprio riguardo al discorso della teologia, chiamiamola pastorale, o del ruolo del ministero. Ecco, l'anno pastorale, spero che chi è ordinato, chi è ministro, abbia avuto tempo di rileggersi, chiamiamola, la teologia di Rahner sul sacerdozio. In uno di questi saggi, contenuto in questa raccolta, ho trovato appunto questo bellissimo saggio Maria e l'Apostolato, sul quale fra breve mi incentrerò. Nel 1960, anche qui, Rahner aveva cercato di studiare più a fondo il problema mariologico della virginitas in parto. Maria resta vergine anche durante il parto di Gesù, dove Rahner sostiene che bisogna distinguere tra il nucleo dell'asserto tradizionale e il suo rivestimento culturale. Quando si parla di asserto tradizionale vuol dire il fondamento, il nucleo fondamentale di quello che ci dice questo dogma, ok? Dove per Rahner la verginità nel suo nucleo essenziale, quello della tradizione autentica, significa l'orientamento totale di una persona verso Dio. Torniamo al discorso dell'uomo uditore di questa parola, dove per Rahner Maria in questo è icona, modello perfetto, incommensurabile di questa relazione Dio-uomo nella sua vita concreta. Ok? Il rivestimento culturale, che non è mica una cosa negativa, ma chiaramente questo è sempre legato al crescere di una riflessione, ma sempre con parole, linguaggi umani, quindi limitati. Ecco, questi sono gli aspetti di carattere biologico, anatomico, davanti ai quali, dice Rahner, li accogliamo per quello che fanno parte di questo rivestimento culturale, ma attenzione che il dato biologico anatomico non copra il nucleo essenziale. Perderemmo di vista l'importanza e la singolarità che Maria riveste per il suo dire la fede in Dio, anche per noi moderni. Capite che, ve lo dico proprio in soldoni, ma questo approccio credo che abbia fatto un servizio enorme alla mariologia del Novecento. Nel 62, per la ferma volontà di Giovanni XXIII, contro c'era chiaramente molti del Sant'Uffizio qui di Roma, Rahner viene nominato perito del Concilio. Qui non mi posso dilungare, ma ci sarebbero delle pagine interessantissime, anche simpatiche, di un Rahner che viene a Roma, chiaramente accolto con certe diffidenze, posizioni anche discordanti. Ecco, ci sono nei diari rispettivi o nelle testimonianze, per esempio, gli scambi che Rahner ebbe con, viene considerato, tra virgolette, il suo grande nemico, che era il cardinale Alfredo Ottaviani, che chiaramente rappresentava il Sant'Uffizio, era l'assessore, si diceva allora, perché presidente, diciamo il capo del Sant'Uffizio era il Papa, il quale delegava appunto al, si direbbe, il segretario era Tromp, gesuita della Gregoriana, l'assessore, colui che, diciamo, faceva funzionare il Sant'Uffizio, era questo cardinale famoso, ecco. E si racconta di un viaggio da Monaco a qualche parte in macchina con Rahner e Ottaviani, e Ottaviani iniziò a dire: bene, adesso tiriamo, diciamo, il rosario, e Rahner tirò fuori dalla sua tonaca il rosario e lo presiedette lui. Quindi, per dire quelle cose, parliamo di due uomini intelligenti con sensibilità totalmente differenti di approccio, ma capite, l'intelligenza e il buon senso arriva sempre al rispetto per l'altro. Ecco, questo è stato il rapporto tra queste due figure interessantissime sempre della storia del Novecento.
teologico. Nel 64 Rahner viene chiamato, pensate, a succedere alla cattedra che fu di Romano Guardini all'Università di Monaco, con il parere favorevole del grande teologo Romano Guardini, sebbene l'esperienza non durò molto, e questo è, vedete, da imputarsi al grande drammatico lavoro, siamo nel 64 e nel 65. Voi sapete, questi sono gli anni, diciamo tra virgolette, drammatici della terza e della quarta sessione del Concilio Vaticano II. Sono gli anni in cui Paolo VI ha il compito di assumere, vedete, le indicazioni del Concilio, tuttavia di trovare una mediazione tra le due anime che dibattevano su molte questioni, guardate, fondamentali, le quali vediamo poi espresse nei documenti del Concilio Vaticano II. Guardate che nel terzo periodo, nel 64, viene promulgata la Lumen Gentium. E padre Ermanno è maestro nel come si è arrivati al capitolo ottavo, ma soprattutto nel 65 ci sono tutti gli ultimi documenti, cioè uno dice quasi tutti i documenti del Concilio sono dell'ultimo periodo del 65, Dei Verbum, Gaudium et Spes, Dignitatis Humanae, le cosiddette, insomma, tra virgolette, bombe, alcune ancora non del tutto inesplose, diciamo, per quel rinnovamento, quella riforma della Chiesa che il Concilio Vaticano II ha voluto segnare. Rahner, quindi, era, pensate al lavoro che doveva svolgere nelle commissioni, nelle relazioni, venire a Roma quando c'era il momento, di solito durante l'autunno, della presenza dei padri, e quindi è chiaro che gli anni di insegnamento a Monaco non sono stati, diciamo, molto, erano lezioni molto accademiche, molto precise, che lui si era già preparato, e quindi ci fu un po' di scontento da parte di chi, degli alunni o di chi seguiva Romano Guardini, che aveva un altro stile. Tuttavia pensate che dalle lezioni di Monaco uscirà quel famoso libro, Il Corso Fondamentale sulla Fede, che resta uno dei libri più citati e famosi di Karl Rahner. Nel 65, insieme a Congar, Küng, Ratzinger, Schillebeck, dà vita alla nuova rivista Concilium. Qui inizia l'ultima fase del Rahner, che ormai è teologo affermato, conosciuto, che cerca sempre il rinnovamento della teologia in diversi punti, sarebbe improponibile ora poter vedere tutta la sua opera. Ricordiamoci ultime date: nel 67 lascia Monaco, quindi vedete solo 3 anni, e aderisce alla chiamata alla cattedra di teologia dogmatica all'Università di Münster. Nel 68, questo anno famigerato, muore il fratello Hugo a Pullach, vicino a Monaco di Baviera, e il 1 ottobre morirà anche Romano Guardini. Nel 71 Rahner diventa docente emerito dell'Università di Münster. Nel 74, per i suoi 70 anni, Rahner rilascia una lunga intervista alla prestigiosa rivista Herder, intervista che io, quando faccio i miei corsi o al Theresianum o al Marianum, do sempre come lettura obbligatoria, perché lì si capisce tutta la teologia di Karl Rahner. Il titolo di questa intervista è La grazia come centro dell'esistenza umana, che sarebbe in fondo la chiave di lettura per capire tutta la teologia di Rahner. Nel 76, a 101 anni, muore la mamma di Karl Rahner, Louise Rahner, pensate, a 101. Interessante, le mamme di questi teologi, anche quella di Guardini, morirà a 100 anni, insomma, quindi lunga vita a queste donne, insomma, che sono state sempre in ombra, se vogliamo, ma hanno seguito sempre l'iter dei loro figli. Nell'81 si trasferisce in modo definitivo a Innsbruck, sono ormai gli ultimi anni. L'ultimo Rahner è un Rahner, sì, c'è anche una vena polemica di Rahner, Certo, sono gli anni difficili per chi li ha vissuti e penso che voi li ricordiate, io insomma, sono ancora troppo giovane per capire, è l'anno della ricezione del Vaticano II, tra mille contraddizioni, tra mille effervescenze, ecco, Rahner ha sempre avuto un ruolo molto equilibrato, tuttavia verso gli ultimi anni c'è anche una posizione, io direi non che ci sia una svolta della teologia politica in Rahner, ma sicuramente Rahner difenderà i suoi discepoli, penso a Metz, altro teologo importantissimo, esponente della cosiddetta nuova teologia politica, fu il suo assistente insieme all'attuale cardinale Karl Lehmann, erano i suoi due pupilli, diciamo, Metz e Lehmann, e prese delle posizioni a volte molto scomode ai Rahner in questi anni, a volte anche un po' di critica in disaccordo con la linea del pontificato di Giovanni Paolo II. Rahner muore dopo un breve periodo di malattia il 30 marzo a Innsbruck. Termino questa prima parte con quello che disse, è ancora vivo, l'allora vescovo di Innsbruck, Reinhold Stecher, e disse: andai a trovare Rahner qualche giorno prima della sua morte. Quei colloqui con il mio vecchio maestro restano per me indimenticabili. Era come quando una vita umana, dopo un lungo viaggio, si affretta alla meta, come un grande, ampio fiume che giunge alla foce, dopo aver lasciato dietro di sé cascate e dighe, dopo aver portato molte navi e il peso di mille domande, e che ora si avvicina al grande mare, dove tutto diventa facile. Si sedeva presso il letto del malato. Si poteva parlare con un uomo molto sereno, quasi allegro, e insieme si era portati a ripensare alla lunga serie dei volumi di Rahner sui ripiani della libreria di casa, alla forza del suo sapere, all'ampio confronto da lui sostenuto con numerosi problemi con cui questa epoca aveva sollecitato l'uomo di fede vigile. E tuttavia dinanzi a sé non si aveva un uomo stanco o carico di problemi, ma un uomo molto preparato, con una gioiosa distanza verso se stesso e verso tutti i suoi libri e la sua opera. E dice Stecher, un atteggiamento che pare mancare a molti di coloro che sono critici nei confronti della sua opera. Forse era proprio questo che rendeva questo grande teologo così umano e simpatico. Il fatto che egli era pienamente consapevole delle difficoltà, della difficoltà, della fatica, dell'insicurezza e dei rischi della fede in Cristo nel nostro tempo. Una consapevolezza che non era solo originata dal suo impegno come intellettuale, ma dal suo stesso dolore e dalla sua esperienza. Ma anche il fatto che egli trasmetteva la gioia di un uomo che con la sua fede trova sempre la strada del ritorno a casa. Bellissime parole che tratteggiano, vedete, brevemente la sua vita. Bene, seconda parte, non entro in un discorso sulla mariologia di Rahner, non è la sede, l'anno sacerdotale, sentite quello che Rahner, in che modo parla di Maria, ai sacerdoti, sono più di 300 sacerdoti della diocesi di Paderborn, in un ritiro del 1954, pensate che il 54, mi diceva il padre, confermava il padre Ermanno, siamo durante l'anno mariano, indetto da Pio XII. Il titolo affidato a Rahner è Maria e l'apostolato. Rahner parte in questo saggio, sul quale io appunto mi dedico, e dice: il cristianesimo è la religione dello spirito, dice Rahner, e la religione del verbo incarnato. Cosa significa dire che è la religione dello spirito? C'è il primato dello spirito, che è libertà rispetto ad una lettura a volte rigorista della legge, delle norme, di tutto ciò che ne consegue. In termini pratici, noi diremmo di tutto ciò che è giuridico, che ci vuole, ma attenzione, è il famoso, la dialettica che ci vuole tra spirito e legge. Dall'altra parte, dice Rahner, il cristianesimo è la religione del verbo incarnato. E in questo Rahner, vedete, vede la Chiesa come una realtà concreta, sensibile, strutturata, umana, visibile, non disincarnata, quindi con tutta la limitatezza che questo ne consegue. Fatta questa premessa, Rahner dice: bene, ora, cari sacerdoti, fissiamo lo sguardo su Maria, la quale, lui dice, è una persona concreta. E qui si richiama tutta quella teologia che fa parte del rinnovamento della mariologia prima del Vaticano II, dove il circolo ermeneutico è cristologia, mariologia ed ecclesiologia, dove per certi aspetti è chiaro che viene prima la cristologia, ma in stretta relazione con la mariologia. Tuttavia, per Rahner, il circolo si deve ancorare al discorso ecclesiologico. Sarò più preciso. Maria, dice Rahner, è una persona concreta e noi dobbiamo vedere l'agire di questa donna e il destino di questa donna. Forse non ho ricordato che bisognerebbe aggiungere a questa triplice circolo ermeneutico cristologia, mariologia, ecclesiologia, oggi noi diremmo, in termini teologici, l'escatologia, destino. Allora noi iniziamo a capire bene il senso di tutto ciò. Poi alcuni mi direbbero, ma anche la protologia all'inizio, d'accordo, ma per Rahner la cristologia è di per sé un nuovo inizio. Ok? Se andiamo a leggere Giovanni, dà una lettura, ma lo stesso Paolo, si parte da un nuovo inizio cosmico della storia dell'uomo, che ha un suo sviluppo, un suo fine. Maria, in questo caso, senza mitizzazioni, è icona e tipo del credente, ma attenzione, del credente legato, ecco, si inizia a parlare della Chiesa. Rahner riprende e cita Ambrogio, giustamente. La mariologia, lui dice, feconda e arricchisce l'ecclesiologia. Vi ho detto di questo circolo ermeneutico. Ecco, questo è il dato, diciamo, teologico, ve l'ho ridotto. Rahner va avanti e dice: l'autentica mariologia, rettamente intesa, e cioè cristologia, è cristologica, è la cristologia che sempre permette alla mariologia di non scadere in forme, diciamo, superstiziosi o autoreferenziali. Ecco, questa dialettica è fondamentale, se stiamo anche all'inizio della teologia e della cristologia, pensate ai concili e via dicendo, i primi dogmi, e diventa paradigmatica per l'ecclesiologia. In questa conferenza, dice Rahner, bene, dopo aver detto queste premesse, io voglio dirvi come Maria può essere vista come tipos, tipo, forse oggi non so come chiamiamola, modello, dell'apostolato e dell'azione pastorale. E questi sono i punti, succintamente, che vi presento secondo la proposta di Rahner. Maria, dice Rahner, è il capolavoro della redenzione offerta ed accettata. Maria, madre del Verbo, anzitutto per via di fede. Ecco, allora, la chiave, la parola chiave per capire la tipologia di Maria in riferimento alla missione della Chiesa e del sacerdozio è l'adesione. Lui dice, genuina, personale di Maria, a che cosa? All'autocomunicazione di Dio che passa attraverso la sua adesione. È il fiat di Maria, usiamo, non vorrei scadere a volte nei luoghi comuni. Rahner dice, Ella diventa madre di Dio mediante un decisivo atto di fede che ha ripercussione per tutta la storia dell'umanità e anche per noi oggi, dove per Raneri il sì di Maria non è detto una volta sola, ma continuamente si manifesta e si ripete negli diversi kairoi eventi storico-salvifici. Il sì di Maria, legato all'incarnazione del Verbo, e tutto ciò che ha effetto nella storia, dove il sì di Maria per Raner chiaramente richiama, è legato già alla croce e quindi alla redenzione. Al tutto è compiuto. Il tutto è compiuto, bisogna rileggerlo, dice Raner, con il sì di Maria. E la Chiesa? Se la Chiesa altro non è che l'unione per via di grazia, ma storicamente visibile, dei redenti, quali convengono nella citazione di Cristo, sia nella carta che nello spirito, Maria, dice Raner, è necessariamente il più fulvido apice dell'organismo ecclesiale, il tipo della Chiesa per eminenza. Quindi si parte da questo sì decisivo per la storia. A volte Raner è complesso e non crediate, è un autore che ci fa pensare, però a volte ha dei modi, per esempio lui parla del sì di Maria come lui dice, potrebbe essere una piccola palla di neve che poi lentamente rotola, rotola, rotola e crea una valanga. È un emblema negativo per chi va in montagna, ma ci dà l'esempio di quello che significa, cosa produce il sì di Maria nella storia successiva. Una valanga di grazia. Maria modello vivente dell'apostolato. Maria dice, e Raner c'ha sempre questo modo, vedete, in cui non banalizza mai nulla. Lui dice, qualche prete mi dice, basta con questo dire Maria, regina degli apostoli e dei confessori. No, no, dice Raner, è vero, è un titolo verissimo questo. Certo, bisogna capirlo. Non solo dire e ripetere passivamente certi titoli o certe cose. Qui entra in gioco il discorso della mediazione. Raner dice, strutture fondamentali dell'apostolato e della cura d'anima e della cura d'anime. Guardate il suo ragionamento. Quali sono queste strutture fondamentali dove noi parliamo di Maria, in questo caso, della sua mediazione? In fondo il sacerdote, scusate, non si dice che per certi aspetti è mediatore di qualcosa? Il ministero? Attenzione, dobbiamo interpretarlo. Attenzione, Raner non parla mai di Maria come sacerdote, ma parla di mediazione. Chiaramente sotto l'unica mediazione di Cristo. Allora, lui dice, quali sono, cari sacerdoti, le strutture fondamentali dell'apostolato e della cura delle anime? Uno, l'unità, dice, primo punto, tra clero e laici nell'apostolato. La scansione, chiaro, è prima del Concilio Vaticano II, capiamo bene. È ovvio che il linguaggio oggi, se Raner fosse in vita, rivedrebbe sicuramente alcune parti alla luce di Lumen Gentium, ma attenzione che anticipa poi, assumendo il paradigma di allora, tuttavia vediamo già una novità. Perché? Lui dice, prendiamo Maria, che c'entra Maria con l'unità tra il clero e i laici nell'apostolato? Attenzione che Raner parla di unità, non di separazione tra clero e laici, anzi, nel rispetto dei ruoli diversi, unificarci, essere uniti in questa missione. E Maria? Maria, lui dice, proprio colei che è il punto d'unione tra i due. Maria non è sacerdote nel senso ministeriale, Maria non si può neanche definire come molti. Lui allora dice, ma appaiono alcuni, si parla di Maria come laica. No, non è laica nel senso corrente del termine. Perché Maria resta legata, diciamo, a una dimensione che le è propria, della sua storia particolare religiosa, che è quella dell'ebraismo in fondo. Allora lui dice, Maria è prototipo dell'apostolato ministeriale laicale associati insieme in una unità vitale. unità. Maria è colei che rifugge, dice, da ogni clericalismo, quindi accentuazione unilaterale e ottusa sul ruolo del clero, del ministero, quindi rifugge da questa visione come da ogni laicismo, anche lì da ogni accentuazione escludente il ruolo e il riconoscimento del ministero ordinato. Di qui il monito di Maria ai sacerdoti: il più efficace apostolato, dice Rahner, e questo ce lo dice Maria, è il ministero radicato nello spirito, in uno spirito che deve agire nella persona, sofferto nella grazia e nell'amore. E qui usa il termine carismatico. Dice Rahner, non un ministero adagiato pigramente sul fattore istituzionale, che lui riconosce, non si pone contro l'istituzione, ma lui dice il ministero deve avere questa forza, diciamo, e lui dice guardiamo a Maria, a questo suo sì, che tra virgolette soggettivo, esistenziale, libero, sostenuto dalla grazia. Lui dice se al sacerdote manca questa dimensione di risposta personale, sarà sterile il suo apostolato. Monito di Maria ai laici: affidarsi anch'essi allo Spirito per costruire e non per rivendicare qualcosa. Qui forse c'è una matrice a me suonata un po' tradizionale, tuttavia diciamo che è vera. Da Maria Rahner assume alcuni precisi stili che secondo lui dovrebbero accompagnare anche la risposta di chi? Del popolo di Dio, dei fedeli laici, diremmo oggi col Concilio. L'icona di Maria, il suo silenzio, il suo volenteroso adattamento alla vita religiosa regolata dalle precise leggi del suo popolo, che è quello ebraico, il suo discreto ritirarsi nell'ombra al tempo della vita pubblica del figlio, la coraggiosa presenza di Maria sotto la croce, il suo confondersi mite senza pretese con la comunità della Pentecoste. Rahner dice, Maria Pentecoste in fondo è al centro del racconto e non rivendica nessuna pretesa o potere, per esempio rispetto a Pietro e ai dodici. Ma attenzione che questo non vuol dire subalternità o essere supini, è il riconoscimento di una identità che è propria, che è complementare e che è importantissima, perché alla fine, alla Pentecoste, guardate che certo c'è lo Spirito Santo che è il protagonista agente, ma agisce in una comunità dove è presente Maria. Conclude Rahner, Maria icona della vera umiltà. E sapete cos'è l'umiltà? Lasciare che agisca lo Spirito. Mi avvio alla conclusione, datemi ancora 5 minuti e poi termino. Secondo punto, l'unità di spirito e azione nell'apostolato. Monito ai sacerdoti. Questa era una conferenza che Rahner faceva a questi sacerdoti, riflettendo su Maria, e diceva: cari sacerdoti, guai a scindere contemplazione e azione. Sappiamo bene che se non stiamo intimamente uniti a Dio, se non siamo uomini contemplativi, il nostro apostolato diventa quello del bronzo squillante e del sonaglio scampanellante, quello del propagandista foraggiato che in fondo difende se stesso e il suo ufficiale pagatore anziché servire le anime, finendo col diventare sempre più immeritevole di fede. Rahner c'ha pagine, mica era un uomo, sì, dolce, un burbero, però diceva delle cose, ma non con offesa, ma per riportare con decisione al senso pieno di quello che è il ministero. Certo, dice Rahner, contemplazione che non vuol dire disimpegno. E lui dice, attenzione, che la contemplazione non è pacifica ricerca di quiete. Allora lui dice, ci corre incontro anche qui la figura di Maria. che equilibra perfettamente due aspetti della contemplazione e dell'azione. Maria, dice Rahner, è in sintonia con Dio, ritrovarlo in tutto ciò che prova, da ritrovarlo in tutto ciò che prova, in tutto ciò che gli chiede, in tutto ciò che fa o subisce. Bella la definizione. Maria è attiva nella contemplazione e contemplativa nell'azione. E può esserlo realmente perché è colei che è sempre disponibile al servizio e disposta ad un cenno dell'altro nel bisogno, perché non cerca mai se stessa, ma ascolta il Dio che le si rivela. Quindi Maria sa scindere con equilibrio quando è il momento dell'azione, e sa che quella è preghiera e anche contemplazione, e sa quando è il momento di una contemplazione che è sempre pronta però a questo intervenire quando c'è il bisogno, quando c'è un fratello o una sorella che ha realmente bisogno. Terzo, unità di spirito e di norma esterna. Dice Rahner, il vero spirito del genuino apostolato cristiano non è fatto di effervescenza incontrollata, non è la foga straripante degli entusiasti, bensì l'animo deciso che ha il coraggio di impegnarsi a fondo nella carne, nel campo del finito, del concreto. Chi invece, impegnandosi, vi affoga dentro e vi soccombe, non fa che dimostrare una cosa sola, che il suo non è affatto lo spirito di Dio. Il carattere di Rahner non era un carattere, era un uomo profondamente razionale, ma di una razionalità che voleva dire misura, equilibrio. Non è l'uomo dalle cadute da cavallo, delle conversioni a U, è un uomo profondamente, è l'uomo della ferialità, della quotidianità, Rahner. La sua è una teologia della ordinarietà, dell'ordinario. Ultimo punto. Altre caratteristiche dell'apostolato mariano. Apostolato mariano che lui indica per i sacerdoti. Apostolato è una missione la cui investitura viene dall'alto, da Dio, dono della grazia. E lui dice, cari sacerdoti, spesso noi mettiamo noi al centro, invece guardiamo Maria e in quello che facciamo continuamente diciamo come lei. Come può avvenire questo? Per grazia o per le mie capacità e per le mie opere? Due, apostolato è attesa paziente dell'ora segnata da Dio. Anche qui, sempre noi a decidere, ah, questo è il momento giusto, questo è il momento propizio. Attenzione, che l'ora decisiva la sa Dio. Certo, questo non vuol dire che non dobbiamo intervenire con intelligenza, ma attenzione che non dobbiamo essere sfiduciati se qualcosa non risponde. Dio saprà qual è l'ora. Accenno mariano, cari sacerdoti, fate come Maria. Maria serbava ogni cosa nel suo cuore. Terzo, l'apostolato di Maria comporta il ritiro nell'ombra dietro la realtà a cui essa presta la sua opera. Dice Rahner, pensate voi che Maria con il suo sì ha permesso alla storia il dono più grande di senso, salvezza, destino. Ed era un sì che anche nella tradizione della Chiesa inizialmente non si era avvertito con quello che, invece con quella forza grandiosa che poi si vedrà quale forza avesse. E qui c'è quella bella immagine appunto di questa trascurabile palla di neve che diventa una valanga. Il sì di Maria per tutta la vita. Qui entra in un discorso anche molto delicato Rahner. Nel 67 Rahner scrisse una lettera aperta sul problema del celibato, tema, voi sapete, di grande attualità, di un equilibrio enorme. Qui Rahner, vedete, non si schiera né da una parte né dall'altra, riconosce che il celibato può essere un valore. Nello stesso tempo è un valore, tuttavia, in un cammino, in un'antropologia, vedete, della sequela, e anche qui parla di Maria, però Però attenzione che in quella pagina lì, per esempio, Rahner fu uno di quei teologi che per il problema concreto, per esempio, del ministero, già allora c'era il problema della mancanza di sacerdoti a volte. E lui aveva esposto, per esempio, molti altri professori a Innsbruck, sapete, il discorso dei viri probati, uomini sposati che poi potevano essere visti come degni, per esempio, di un ministero ordinato. Il diaconato e anche il sacerdozio, ecco. Vedete, Rahner sa le difficoltà, cerca, tuttavia lui per certi aspetti propone alla Chiesa latina di mantenere il discorso del celibato. Questo è interessante, andatevela a rileggere quella lettera. E sul discorso di questa dedicazione totale quasi, Rahner dice: Maria non ha detto il suo sì soltanto in una storica ora, lo ha protratto pazientemente in silenzio con invincibile perseveranza, con la tranquilla sicurezza del vero credente, con la voluta semplicità delle anime grandi, sempre sostenuta e animata dalla grazia di Dio. Un sì, quello di Maria, prolungato per tutta la vita. Qui entra in gioco il discorso della costanza, del sacrificio, tuttavia, dice Rahner, della capacità di cambiare continuamente, di convertirsi alla novità, sapersi adattare senza perdere mai di vista il centro e la motivazione fondamentale del tuo sì. Tuttavia aperti ai cambiamenti, a volte anche agli stravolgimenti. Il cambiamento e la sempre rinnovata conversione devono verificarsi sotto forma di un ritorno all'unico impegno, di una riaffermata fedeltà alla risoluzione presa. Forse questo, vedete, il cammino dei gesuiti formativo può in questo aiutarli, vedete, è una decisione che veramente è totale, è per tutta la vita. Ultime due pagine, poi vi lascio. L'apostolato della Vergine è l'apostolato della croce. Balthasar ha sempre rimproverato a Rahner di non aver fatto una teologia della croce. Forse è vero, non ha elaborato una teologia della croce specifica, ma sempre io ho trovato in Rahner interessante il legame tra incarnazione e redenzione, quindi il tema della croce. Quindi Balthasar in questo non ha ragione. È stato un grande critico, purtroppo è dialettica tra teologi. Sono due strade, direi, complementari ma diverse come percorso. Anche qui Maria inevitabilmente legata a certi atteggiamenti, il dolore, la sofferenza, la fatica, il dubbio, l'incomprensione dei disegni di Dio, e non solo di Dio, dello stesso suo figlio. Tuttavia, e qui entra in gioco la speranza. Quello di Maria è l'apostolato della speranza contro ogni speranza. È l'apostolato della fede prima di vedere la vittoria. È l'apostolato del rischio non compensato da un'assicurazione iniziale. Troppo comodo. Io ti do subito, non è più rischio. Della fedeltà che dona senza riserve e torna conti. Ecco, lui dice: cari sacerdoti, quella di Maria è proprio una vita del no dout des, tanto tipico purtroppo del nostro fare, dei rapporti degli uomini. E qui Rahner c'ha una pagina bellissima, di grande attualità anche, in un momento non facile per la Chiesa. Il cristianesimo, dice Rahner, per essere compreso a fondo deve restare sempre un fatto quasi inverosimile, persino agli occhi del cristiano. Esso non cessa mai di essere un messaggio che desta scandalo nei giudei e sembra una pazzia ai pagani. È pur sempre la forza di Dio nella debolezza degli uomini. La Chiesa, che pare sempre sull'orlo del naufragio, a cui, e qui dice Rahner, riconosciamolo onestamente, almeno in apparenza essa stessa sempre a dare il suo contributo a questo naufragio. Come nella vita di Maria, ci saranno sempre assassini della genia di Erode, sacerdoti empi, un Pilato vigliacco, un Pietro rinnegato, un popolo che brama il pane invece della grazia. Eppure, quando tutto sembra precipitare, il sole può brillare nella sconfitta o in quello che potrebbe essere uno scacco finale. E alla fine di tutto, Rahner dice, Maria, e non è un discorso solamente così romantico o solo affettivo, Maria davvero è il modello sublime di qualsiasi ministero pastorale. Si ritorna per Rahner al sì di Maria, che ha una dimensione intima, soggettiva, unica, quindi di Maria, tuttavia pubblica, storica, concreta, che vale per ciascuno di noi e per la Chiesa. Maria ci invita a guardare alla nostra personale chiamata e risposta, e in questo non ci sono diversificazioni di ministero o di essere nella Chiesa. E che questo dipenda il nostro contributo alla fraternità, al bene della comunità, di ogni fratello e di ogni sorella. Grazie.